34esima domenica del tempo ordinario, ovvero sia solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, termine dell'anno liturgico. Terminiamo l'anno liturgico contemplando il Re, il vero unico Re, l'unico Re che resta, quello dell'Universo, quello che è il Re di tutto, quello che non è Re solamente su questa terra. E infatti il Vangelo, che questo anno B, che termina proprio in questa domenica, ci offre, è il dialogo serrato e straordinario fra Gesù e Pilato, che viene preso dal 18° capitolo del Vangelo di Giovanni. La domanda è esattamente questa. Pilato gli chiede: ma sei tu il Re dei Giudei? Gesù risponde: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Ecco, perché fa questa domanda a Gesù? Perché la domanda è: ma sei tu che lo dici o hai sentito dire questo di me? E qual è il problema? Pilato è il magistrato romano, colui che deve stabilire la verità, colui che dovrà emettere una sentenza, e sta domandando una cosa che non è stata citata minimamente nell'accusa con cui i giudei hanno presentato Gesù a Pilato. Lo hanno presentato come bestemmiatore, come qualcuno che ha offeso la loro religione. Pilato aveva detto: beh, io non posso giudicare su queste cose, e loro dicono: per noi è reo di morte, per cui questa cosa della ius gladii, cioè il diritto di mettere a morte, ce l'avete tolta a noi ebrei con il vostro dominio romano, quindi sei costretto a giudicarlo tu. E appunto Pilato inaugura il dialogo con Gesù con questa strana domanda: sei tu il Re dei Giudei? Pilato è un uomo che viene da Roma. Pilato vede questo uomo, lo guarda e curiosamente produce questa strana domanda. La domanda che è collegata certamente all'informazione che Gesù deve essere più o meno accusato di essere il Messia, o grosso modo, e comunque questo Messia doveva essere un re. Ma il problema è che Gesù rovescia l'argomento e dice: lo dici da te? Cioè, è una cosa che viene da questa storia qui del fatto che il Messia dovrebbe essere un re, o sei tu che me lo stai dicendo? Tu che sei il magistrato. Infatti Pilato dice: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Eppure resta la domanda di Gesù. E Gesù dirà qualcosa. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fosse consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. La prima lettura di questa liturgia ci aveva annunziato qualcuno che riceve il potere, la gloria e il regno, e che però viene dalle nubi del cielo. È simile a un figlio d'uomo e giunge di fronte al vegliardo in questa visione del profeta Daniele, e viene presentato a lui e riceve il regno. Il suo potere è un potere eterno. Allora, era stato annunziato un re di un altro tipo, un re che non è secondo i parametri di questo mondo. Ma dobbiamo stare attenti a che cosa esattamente dice Gesù. Il mio regno non è di questo mondo. Dobbiamo stare attenti perché la particella usata lì nel greco non è il semplice possessivo, ovvero sia: il mio regno non è di, non appartiene a questo mondo. No, la particella ek che viene usata nell'originale greco vuol dire qualcosa che proviene da. Il mio regno non è da questo mondo. È chiaro che nella traduzione dobbiamo dire come viene reso nella nostra versione, ma il mio regno non viene da questo mondo, non me lo dà questo mondo. Infatti la visione del profeta Daniele diceva che questo uomo viene dal cielo. È il figlio di Dio, infatti. Se il mio regno venisse da questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Come intendiamo noi istintivamente questa frase? Se il mio regno fosse da queste parti, io avrei avuto un drappello di servitori che mi aiutavano e non permettevano che io fossi consegnato a te. No, non sta dicendo questo. Dobbiamo ricordare che questo è il capitolo 18. Siamo nei versetti fra il 33 e il 37. Il capitolo 18 è iniziato con la cattura di Gesù, quando i servitori di Gesù hanno combattuto. Pietro tirò fuori la spada e colpì l'orecchio del servo del sommo sacerdote. La battaglia c'è stata, ma Gesù ha reagito molto male a quella battaglia e ha detto: rimetti la spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Ovvero sia, i miei servitori, quelli veri, non combattono per il mio regno. Se il mio regno fosse del tipo di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto. Infatti, quando qualcuno di essi ha combattuto, io l'ho rimproverato. E infatti, nello stesso tempo, in quello stesso capitolo 18 di Giovanni, Pietro dovrà scoprire di non essere un vero discepolo. Dovrà dirlo, lo dirà esplicitamente: io non sono un discepolo. Nel suo rinnegamento c'è una verità e una menzogna. La menzogna è che lui non lo conosca, la verità è che sta fallendo nel suo essere discepolo, e quando dice non lo sono, non lo è veramente, perché lui, di fatto, non è d'accordo col suo maestro. Come altri testi dei Vangeli rilevano la reazione di Pietro di fronte all'ipotesi della croce, così al momento della cattura Pietro ha reagito male. Allora cosa significa questo? Che coloro che sono di questo regno, secondo il regno di Cristo, non combattono, non sono violenti, perché questo regno non si difende con la spada. Il mio regno non è di qua giù. Il regno di Cristo, che regno è? Noi tante volte abbiamo sbagliato gravemente, confondendo il regno di Cristo con un dominio terreno, e siamo in un felice tempo di chiarezza in questo senso. Noi abbiamo attribuito alla nostra missione di cristiani un compito di dominio, ma noi non abbiamo questo compito. Questo testo parla del fatto che chi serve Cristo non ha nessun bisogno di violenza. Infatti, il regno di Dio non si è diffuso fra gli uomini. La fede non è arrivata agli uomini e alle donne di questo mondo per mezzo dell'aggressività, ma per mezzo dell'amore, per mezzo dell'accoglienza, per mezzo della misericordia. Nello stesso Vangelo di Giovanni, quando Cristo risorto apparirà ai discepoli, non gli darà la missione di dominare, ma di perdonare. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e se voi non rimetterete i peccati, non lo potrà fare nessun altro, resteranno non rimessi. E cioè, la testimonianza di Cristo è quella verità di cui si parla in questo Vangelo, che è l'amore del Padre. Pilato, di fronte a questa affermazione di questo regno diverso, dirà questa frase che viene resa con un interrogativo, ma è un affermativo: dunque tu sei re? E Gesù risponde: tu lo dici. Perché usa questa espressione? Tu lo dici, io sono re. Non perché questo era un modo di parlare di Cristo, ma perché ha fatto la domanda: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? E dopo che lui ha parlato del tipo di regno, Pilato, che rappresenta Roma e che rappresenta la sentenza che deve essere messa su Cristo, dirà: dunque, tu sei re. Bene, lo dici proprio tu. Ed è importante che Pilato da quel momento non dirà mai altro, non dirà mai non è il re, lo metterà sulla croce, lo dichiarerà con la sentenza che metterà per iscritto e che molesterà la sensibilità dei sommi sacerdoti che rifiuteranno quella scritta, ma lui dirà: quel che ho scritto, questo è il re dei giudei. Gesù viene riconosciuto re autentico, ma non è un re di questo mondo. Il suo trono sarà la croce, i suoi sudditi saranno la Vergine Maria e il discepolo amato, e lui li amministrerà dal suo trono, dalla croce, regalandoli l'uno all'altro. È un altro regno il suo. Ecco, finiamo l'anno liturgico aprendoci al suo regno, perché lo possiamo vivere dovunque, comunque, poveri o ricchi, fortunati o sfortunati, in salute o in malattia, nel pieno possesso di tutto quello che è la nostra vita o sotto l'oppressione di un'ingiustizia. Noi possiamo essere liberi in Cristo veramente, perché Lui è il Re che ci libera non secondo questo mondo, ma secondo l'amore, secondo la misericordia. Questa è la verità a cui la sua croce ha dato testimonianza.